Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Ben ritrovate e ben ritrovati a Bourbon Street, un caro saluto da Lorenzo De Finti. A Bourbon Street non abbiamo le etichette, lungi da noi stabilire, tracciare, piantare i confini tra cosa sia jazz e cosa non lo sia. Tuttavia, l'estate del 2020 verrà ricordata, tra le altre cose, forse da chi ha frequentato i festival jazz per alcune stravaganze, chiamiamole così, nelle programmazioni. In cartellone, infatti, anche di festival prestigiosi e importanti, abbiamo trovato nomi un po' particolari che forse veramente nulla ci azzeccano con il jazz. I Maneskin, la Mannoia, Gianna Nannini, Morgan e tanti tributi, fenomeno in verità quest'ultimo per fortuna per lo più limitato al panorama italiano. Ripeto, non si intende giudicare nulla ovviamente, tantomeno gli artisti citati che nel loro genere musicali hanno scritto pagine importantissime, ma è lecito interrogarsi che cosa significa questo. Nel 1988, non nel 1942, Miles Davis avrebbe forse riempito lo stadio di San Siro, la curva di sicuro, o giù di lì. Ricordo Aldi Meola, Paco De Lucia e John McLaughlin, il trio di chitarristi, riempire palazzetti dello sport, per non parlare degli Steps Ahead o dei Weather Report, sold out, ovunque, su qualunque superficie, con qualunque capienza. Allora, non vogliamo naturalmente mitizzare bei tempi andati, ma su questo fenomeno qualcuno dovrà pure interrogarsi. Artisti, il pubblico, anche il pubblico, ma forse soprattutto i direttori artistici. Comunque, ciò detto, preferiamo focalizzarci anche su chi dice parole nuove nel mondo del jazz. Ad esempio i Go-Go Penguin, Vai Vai Pinguino, nome che fa ridere, ma loro non fanno ridere per niente. Hanno creato una sonorità semplice ma allo stesso tempo intrisa di profondo significato. Gruppo inglese formatosi a Manchester nel 2012, Chris Linkworth al pianoforte, Nike Blake al basso e Rob Turner alla batteria. E questi erano i Go-Go Penguin con Atomized. E ora voglio farvi sentire solo un breve accenno di un musicista. Sinceramente non so che cosa suoni e il suo stile, insomma, è facilmente riconoscibile, forse. Eccolo qua. Sì, ora tra breve tornerò sull'introduzione misteriosa che ho fatto di questo brano che è eseguito da Hara Noda. Come ho scoperto Hara Noda? Dalla playlist di Spotify Jazz in the Background. Le playlist di Spotify editoriali vengono proposte e redatte da persone che non si sa chi siano, perché sennò verrebbero sommerse da milioni di richieste di musicisti. Perché? Perché essere una di queste playlist garantisce di raggiungere numeri di streaming veramente alti. Questa playlist ha un numero di ascoltatori mensili di 792.848. Significa che essere inseriti in una di queste playlist garantisce dai 100 ai 500.000 ascolti, che, insomma, per quanto Spotify sia estremamente tirchio verso i musicisti, rappresenta un discreto gruzzoletto. Come si fa ad accedere a queste playlist? Bisogna dimostrare di avere un'attività, di essere presenti sui social per promuovere la playlist stessa, eccetera, eccetera, e compilare un modulo quando il brano viene caricato su Spotify. Viene prima caricato e poi si stabilisce una data di release, una data di pubblicazione, quando il brano diventa pubblico. In queste 2-3 settimane gli addetti di Spotify, gli editorialisti, ascoltano i brani e li scelgono. Qual è il problema? Che in questa playlist ci sono molti artisti che nella realtà non esistono, compreso il nostro Hara Noda. Non v'è traccia di lui da nessuna parte, né sul web, né negli elenchi di musica. Non si sa chi sia. C'è una foto che non dà nessun esito in caso venga ricercata, e parecchi musicisti di questa playlist sono in queste condizioni. Hara Noda, grazie a questa playlist Jazz in Background, ha raggiunto e superato il milione di ascolti. Allora, lungi da me criticare Spotify, eccetera, eccetera, però con tanti musicisti veri, reali, bisogna per forza affidarsi all'intelligenza artificiale, che poi, ascoltando bene Hara Noda, molto intelligente alla fin fine non è. Gruppo questo invece molto reale, James Farm, messo insieme da Joshua Redman, insieme ai suoi compagni Aaron Parks al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso e Eric Harland alla batteria. Non so se voi siete familiari con i talent show, io no di sicuro, tipo The Voice, X Factor, robe del genere. Pensate a un talent show in cui un gruppo di giovani musicisti possa esibirsi davanti a Miles Davis. È quello che è capitato, quello che poteva capitare negli anni Ottanta, una televisione di Philadelphia, la CBS Philadelphia, show condotto da Bill Boggs, introduce un quartetto che vede alcuni giovani musicisti davanti a Miles Davis che li ascolta e li giudica. Il presentatore sta parlando con il trombettista che è John Svana e Miles ferma tutto e dice: aspetta un po', chi è il tastierista? Chi è quello che suona l'organo? Sentite cosa succede.
Do you have to play it? I mean, do you actually blow through it?
Yeah, you blow through it.
What's your organ player's name?
The organ player here? Oh, let's actually take a minute and meet the man. I thank you very much. We got Joey DeFranco on keyboards. Hi, Joey. How you doing? And on drums, we got Stacy Dozier in the back. And Christian McBride on bass. Mm. If possible, do you like the All City Jazz Trio, Mahou?
Yeah.
They're good.
Yeah.
Very good.
Attimo di imbarazzo per il conduttore che interrompe il suo dialogo con il trombettista e dice: vabbè, presentiamo il resto della band, e inizia sbagliando. L'emmondista che tanto colpisce Miles Davis viene presentato come Joey DeFranco. Naturalmente non è Joey DeFranco, ma è Joey DeFrancesco, all'epoca 17enne, che impressiona Miles Davis a tal punto che il trombettista lo porterà di lì a poco, poche settimane dopo, lo porterà con sé in tournée. Joey DeFrancesco, giovanissimo qua, era tra l'altro accompagnato, il nome si è sentito male perché il presentatore ha spostato il microfono dalla sua bocca mentre lo annunciava, Christian McBride, anche egli giovanissimo, con lo stesso Dozier alla batteria, un gruppo di giovani ragazzi con cui Joey DeFrancesco inizia di fatto la sua carriera, peraltro già segnata da un contratto importante con una grossa etichetta quando lui aveva 16 anni. Insomma, un bambino prodigio, Joey DeFrancesco è uno dei tanti, purtroppo, jazzisti importanti che ci ha lasciati durante l'estate del 2022. Ascoltiamo un suo brano per ricordare il suo stile inconfondibile. Thank you.
Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Dopo il saluto a Gioia Di Francesco, è il momento del jazz svizzero. Protagonisti oggi gli Icarus, una band che si sta facendo notare in tutta Europa, con Mo Meyer al basso, Anna Hirsch alla voce, Luca Freis alle tastiere, Ramon Oliveras alla batteria e direttore artistico, e Andrea Slareda alla voce. Un gruppo molto interessante che ci viene presentato proprio da Ramon Oliveras.
So, hi, this is Ramon from Icarus, and I have the pleasure to introduce you to my band, which is a contemporary groove quintet consisting of Luca Freis on the piano, Mo Meyer on double bass, me, Ramon Oliveras, as the artistic director and drummer, and on vocals we have Anna Hirsch and Andreas Laraida. So the special thing about this band is that it's very rhythmically.
La cosa particolare della nostra band è che siamo molto ritmici, siamo focalizzati proprio su poliritmie, spesso associata a ritmi frenetici. Abbiamo appena pubblicato il nostro nuovo album dal titolo Plasman, in cui ognuno ha detto la sua, portando il proprio stile all'estremo. Lucas, per esempio, al pianoforte, ha esplorato in lungo e in largo il pianoforte preparato, rendendolo molto percussivo, questo era lo scopo. Il nostro bassista ha sperimentato nuove accordature, ad esempio abbassando l'ultima corda da Mi a Re. E poi, come modo di lavorare, io questa volta ho portato in studio alcuni sketch, alcuni appunti su brani nuovi, e abbiamo lavorato insieme ultimandoli. Il disco è stato mixato da Jan Wagner, che ha esperienze nel mondo della dance e della techno, perché è proprio questa energia, questo suono, quello che ti spinge a muovere il tuo corpo, che noi volevamo inserire nella nostra nuova sonorità. Abbiamo 10 anni come band, abbiamo suonato in festival molto importanti in giro per l'Europa, tra cui ultimamente al Reykjavik Jazz Festival, e siamo stati selezionati, cosa molto difficile, per il Festival Jazz Ahead, in cui le band nuove di tutto il mondo vengono appunto selezionate per mostrare al mondo la propria musica. Non abbiamo tuttavia mai suonato in Ticino e speriamo che questa cosa possa cambiare molto presto. Nel caso vi piacesse la nostra musica e voleste stare in contatto con noi, andate sul nostro sito e sottoscrivete la nostra newsletter. Il brano che abbiamo scelto è Tritium, tratto da Plasma. C'è anche un video che abbiamo curato particolarmente, che trovate sul nostro canale YouTube. Le due voci viaggiano in una sorta di incanto magico che fa venire voglia di ballare, e vi invito a farlo se ne avete voglia.
But first, let's listen to the song Tritium, which is also on the new album Plasma. And we have made a fantastic music video with 2 amazing dancers, which you can watch on our YouTube. And I like about this song that the 2 voices go into a magical chant, which I want to get up and dance to. If you feel the same, just go for it. Have fun. Thank you.
Icarus con Tritium, ed ora è il momento della pillola di Alceste Airoldi, che oggi ci parla di jazz and dress, come si vestono i jazzisti o come si vestivano.
Parliamo oggi di un argomento sicuramente non battuto nell'ambito del jazz, il rapporto tra i jazzisti e la moda. In passato c'era parecchia attenzione da parte dei jazzisti nel look. L'eleganza era d'obbligo sul palco e per molti anche fuori dal palco. Oggi purtroppo questa attenzione è scemata e vediamo fin troppo spesso musicisti che si abbigliano in modo, diciamo, fantasioso e informale. Iniziamo con un mito del jazz con riguardo al look e non solo, Jelly Roll Morton. La sua personalità era tracimante e così lo era anche il suo abbigliamento e relativi accessori. Ed erano in effetti proprio questi a fare la differenza, perché l'abbigliamento rispecchiava quello dei primi decenni del Novecento. Morton amava sfoggiare anche dei papillon esuberanti e degli abiti da sera importanti, anche quando suonava in qualche locale della leggendaria Storyville. Il suo anello, qualche dente d'oro e un fare da biscazziere lo hanno reso ancora più mitologico. Uno dei musicisti e influencer jazz più famosi di tutti i tempi è Louis Armstrong. Durante la sua lunga carriera, durata più di mezzo secolo, ha trasformato la tromba in un importante strumento solista e ha aperto la strada al canto scat. La sua carriera gli è valsa una serie di riconoscimenti, tutti ottenuti indossando capi che avrebbero lasciato un'eredità sartoriale. L'abbigliamento di Louis Armstrong avrebbe subito molti cambiamenti nel corso degli anni. Negli anni 20 e 30, prima che l'abito da salotto fosse accettabile per l'abbigliamento da palcoscenico, gli abiti da sera erano il codice di abbigliamento dominante. Preferiva il doppio petto e le camicie con il colletto rovesciato e i piccoli papillon eleganti. Di tanto in tanto indossava tailleur monopetto, ma sempre con un gilet abbinato. Bing Crosby, cantante jazz e attore della stessa epoca di Satchmo, era un altro uomo sempre ben vestito e nel rispetto del rigore classico. Tuttavia, spesso confondeva le regole della moda del tempo. Troppo spesso indossava una giacca di lana spessa e revers classico con un girogola basso, la camicia dal colletto morbido che si appoggia con nonchalance per metà fuori dai risvolti. Tra i primi, però, a porre attenzione ai dettagli. Prova ne è il suo orologio da polso rivolto verso l'interno, che oggi va tanto di moda. Pianista e cantante Nat King Cole ha registrato circa 150 canzoni per la Capitol Records, che sono entrate nella Billboard ed è stata la prima persona di colore a condurre uno show televisivo. Era anche impeccabile in un abbigliamento casual, laddove il suo abbigliamento da sera e loungewear non è riuscito a distinguersi da questo periodo. Il suo abbigliamento casual lo ha sicuramente fatto. I suoi colori prediletti erano il crema e il blu, la giacca panna sfoderata con taschino applicato insieme alla camicia, button down, blu su blu e all'abbinamento pantalone, calzino e scarpa blu navy e sicuramente un taglio sartoriale, moderno e minimalista. D'altra eleganza era Miles Davis. Nel 1963 iniziò a indossare giacche minimaliste senza cuciture e fatte su misura, una giacca che non ha taschino sul petto né cuciture sulle spalle o pencil davanti, il tutto indossato con una camicia con un colletto blu e cravatta nera, una chicca, il suo orologio a catena con bracciale. Dal punto di vista sartoriale, il suo stile Ivy College anni 50 e 60 è quello che si distingue per essere il più influente senza tempo. La camicia button down con il colletto poderoso ha fatto scalpore in Giappone e ha spinto tutti i Cool Cats di Londra ad acquistare la stessa che indossava sulla copertina del mitico Milestones del 1958. Indossava principalmente pantaloni con la parte anteriore piatta, ma qui, come si vede spesso nelle foto, indossa pantaloni khaki a doppia piega a vita alta. Sul palco negli anni 50 e 60 Miles Davis si esibiva principalmente in abiti eleganti della Ivy League, con revers più stretti che mai, spalle morbide e tasche applicate. I pantaloni hanno perso le pieghe e sono diventati più aderenti. Bill Evans invece si vestiva in modo semplice ma sempre elegante e aveva un debole per le trame e le fantasie. L'immagine iconica lo vede vestito con un ampio tweed a spine di pesce abbinato a una bottonatura dentata e i suoi caratteristici occhiali squadrati che incorniciavano il suo viso emotivamente addolorato. Spesso completava il suo look con i capelli lisci e una sigaretta penzolante all'angolo della bocca. Chet Baker, chiudiamo con Chet Baker, aveva un aspetto innocente, quasi fragile, con una mascella squadrata, occhi vuoti e capelli in un ciuffo ben pettinato, spesso con un'onda sciolta che gli cadeva in faccia. Una notte al jazz club di Boston Storyville si imbatté in Charlie Davidson, sarto della Ivy League, il proprietario di Handover Shop, che fece indossare a Chet tre giacche con due bottoni con spalle naturali, magliette e polo in maglia, a bottonatura a tre. Il suo orologio rettangolare è un pezzo senza tempo, molto richiesto anche oggigiorno.
Chester Roildi ci lascia per questa settimana. Sotto abbiamo ascoltato Miles Davis col suo quintetto in una rara registrazione dal vivo, in un disco appena pubblicato di un concerto che Miles Davis tenne a Zurigo all'inizio degli anni 60. So What, il brano che sicuramente avete riconosciuto. Thundercat invece è un giovane musicista, cantante, cantautore, attore, bassista, viene da Los Angeles e sicuramente uno di quei musicisti che Miles Davis avrebbe indicato come la strada della musica afroamericana in questo scorcio di XXI secolo. Quasi tutti i musicisti più importanti, da Herbie Hancock passando per Cecil McLaurin, lo riconoscono come uno degli alfieri della nuova strada della musica afroamericana. Qui ascoltiamo la sua composizione Interstellar Love, che chiude la puntata di Bourbon Street di oggi. Un caro saluto a tutti voi che siete stati all'ascolto.
Let's go.